petto, come se qualcuno o qualcosa ci tenga inchiodati al letto. In Sardegna questi disturbi sono associati ad un nome, sammutadori, chiamato anche ammuntatore, ammutaroi, muntatore, mutarolla o giarratore, a seconda appunto delle zone dell'isola. Tale figura oscura è appunto un demone che agisce tramite il sonno della sua preda. Si pone appunto sul suo petto, crea angoscia e terrore e toglie l'aria risucchiando la sua energia. Questo essere è presente con caratteristiche diverse in molte culture e in tutti i tempi. Nell'isola ci sono testimonianze che risalgono addirittura all'epoca del dominio romano, ma è possibile che possa essere ancora più antico. Al di là di cosa dice la scienza, comunque, molte persone hanno provato tali sensazioni, che non sono solo reali, ma hanno provato anche una spiacevole esperienza di intravedere figure nella propria stanza, spesso ombre oppure figure mostruose ben distinte. È capitato di sentire dei gemiti, delle risate, dei versi mostruosi e ciò ha portato a pensare che Sammutadori in alcuni casi sia appunto reale oppure un'entità demoniaca vera e propria.
Sì, sì. Io ricordo anche agli ascoltatori quindi che ci possono scrivere pure come sempre al nostro bot di Telegram che si chiama Giulia.
Redazione RBN bot Telegram.
Esatto, esatto. Quindi io faccio partire la prima pausa musicale, quindi ascoltiamo gli Slipknot, che sono un gruppo musicale heavy metal statunitense, che si sono formati nel 95, famosi per le loro apparizioni con indosso delle maschere horror. Ascoltiamo Psychosocial Baby, a tra poco.
Just what you want.
Bentornati, rieccoci in onda quindi con RBN in diretta da Via Cervi, lo spazio non conforme di Via Cervi a Cagliari. Torniamo a parlare di San Mutadori, il demone del sonno. La parola a Giulia.
Grazie Luca. Allora, abbiamo spiegato brevemente cos'è la paralisi del sonno e che appunto in Sardegna è associata al famoso demone San Mutadori. Adesso parliamo di alcune esperienze. Davvero tante sono le persone che dicono di essere state sue vittime. A quanto riportano varie testimonianze, dovrebbe trattarsi di un essere che non possiede una vera e propria forma, poiché questa cambia a seconda della vittima. Porta comunque sia un senso di soffocamento e di disperazione che spesso arrivano a svegliare il dormiente. Una volta svegli ci si troverebbe davanti ad uno spettacolo abbastanza macabro. Alcuni infatti sostengono di aver visto San Mutadori sotto forma di una strega, oppure di uno scheletro, o di nuvole di vapore, o ancora di persone il cui volto non era ben visibile o avevano il volto insanguinato. Durante questo periodo di tempo, solitamente breve, che va appunto, come già detto, da diversi secondi ad alcuni minuti, non si può muovere alcun muscolo e se si prova ad urlare ovviamente non ci si riesce. Alcuni sostengono di aver provato anche forti dolori al petto, come se qualcosa si trovasse su di esso e li obbligasse a rimanere come paralizzati. Iniziamo a raccontarvi alcune esperienze. Un tizio racconta: «Ho incontrato San Mutadori diverse volte e le prime, non essendo in grado di darmi una spiegazione, sono state paurose». In una di queste occasioni mi sono svegliato, ma non riuscivo né a muovermi né a parlare. Dopo alcuni secondi il panico è iniziato a salire e con grande sforzo sono riuscito ad aprire gli occhi. Ero sdraiato a pancia in su e ho visto chiaramente una sagoma umana che mi premeva con quelle che dovevano essere le sue mani, sul petto, tenendomi appunto immobilizzato. Ovviamente ero terrorizzato, con una lentezza estenuante sono riuscito a muovermi e la sagoma è finalmente scomparsa. Mia nonna mi raccontò che più di una volta mio nonno ne rimase vittima e lei lo liberò recitando alcuni versi in sardo, chiamati Isbrebus, ma di questi ne parliamo tra poco.
Esatto. Allora adesso andiamo con l'altra pausa musicale, ascoltiamo quindi una doppia pausa musicale con il gruppo heavy metal statunitense dei Cannibal Corpse, formato nel 1988. I Cannibal Corpse vengono spesso identificati per i testi horror e truculenti. Ecco Undead Will Feast e la seconda canzone Chambers of Blood. A tra poco. Ed eccoci, bentornati quindi nei microfoni di RBN Cagliari. Stiamo parlando di Sammutadori, il demone del sonno, sempre del ciclo delle antiche leggende della Sardegna, Contus Antigus. La parola a Giuli, la leggenda più antica della Sardegna sicuramente.
Grazie Luca. Allora... abbiamo parlato di alcune esperienze, continuiamo a raccontarvi un'altra esperienza di un altro personaggio che racconta appunto: più volte mi succedono queste sensazioni di essere sveglio ma non riuscire a muovermi, fatica a respirare e non riuscire a parlare per chiedere aiuto. Altre volte invece sento camminare sul letto. Un po' di anni fa ho sentito questa presenza salire dei piedi verso l'alto. Quando è arrivato all'altezza del mio petto, ho allungato il braccio per verificare se ci fosse realmente qualche corpo estraneo. Mi sono sentito afferrare dal polso e spingere violentemente il braccio dalla parte opposta. e mentre sentivo questo essere fuggire via, ho sentito anche bisbigliare qualcosa con una voce metallica. Ovviamente tutte queste sono delle brutte esperienze da fare, ma che purtroppo molto spesso succedono.
È vero,
molto spesso. Io, per esempio, ho un carissimo amico che purtroppo ha avuto molte esperienze di questo genere ed è una cosa davvero abbastanza brutta. Io stessa ne ho subito alcune e fortunatamente non ho mai visto nessun essere, però il sentirsi paralizzati senza poter urlare e chiedere aiuto è davvero molto brutto. Continuiamo comunque il nostro discorso parlando di esperienze extracorporee e di sogni lucidi, sempre associati appunto a questa situazione. È possibile trovare molta documentazione relativa a queste sensazioni quando si affronta l'argomento sogni lucidi o viaggi astrali. Chi ha provato l'esperienza di un OBE, ovvero Out of Body Experience, viaggi astrali, in parole spicciole, ha sperimentato la paralisi notturna con il contorno di sensazioni associate. Queste vanno dal percepire la presenza di uno o più persone nella stanza al vedere oggetti estranei o addirittura esseri mostruosi, all'udire suoni più o meno intensi, al sentirsi chiamare per nome, udire musiche, scampanellii e forti ronzii. Si dice che tutti durante la fase del sonno viaggiamo appunto in astrale, ma per farlo consapevolmente ci vuole molta pratica e anche della costanza per elevare appunto la propria coscienza, soprattutto nella fase di veglia. Vi raccontiamo ora di un test effettuato su un gruppo di persone. Tre donne hanno collegato le esperienze a periodi di forte stress. 35 persone hanno sperimentato solo la sensazione di paralisi, mentre 9 persone hanno avuto anche delle sensazioni tattili. Una persona, infatti, ha sentito una mano che la toccava, o un'altra ha avuto ancora la sensazione che un cane si trovasse sul letto e la schiacciasse. Un'altra ancora ha percepito una pressione che man mano saliva dai piedi per fermarsi sul petto. Altre due persone invece hanno avuto la sensazione di essere bloccate da delle mani. Ancora un'altra persona sentiva una forte stretta alla mandibola, mentre un'altra ha raccontato di essere riuscita a toccare una presenza che la teneva inchiodata al letto.
Bene, allora facciamo un'altra, interrompiamo il discorso per fare un'altra pausa musicale. Ascoltiamo i... ascoltiamo i The Horrors, che sono un gruppo garage punk un gruppo garage punk horror inglesi. Il loro successo è dovuto al particolare sound che sembra ricordare i film dell'orrore della prima metà del Novecento, con una buona dose di ruvidità punk che ci piace e un pizzico di glamour indie. Ascoltiamo Sheena is a Parasite, che richiama volutamente Sheena is a Punk Rocker dei Ramones. A tra poco.
Parasites. Sailor in a
E rieccoci tornati, cari ascoltatori di RBN. Siamo quindi qui di nuovo in diretta da Cagliari per con la vostra radio colpevole, pericolosa e intransigente. Torniamo a parlare di San Muttadori, il demone del sonno e le rispettive vicende, con la voce di Giulia.
Nel frattempo speriamo che non vi siate addormentati, ovviamente. Scherziamo, esatto, in tutti i sensi, soprattutto per la visita dei San Muttadori. Comunque, dopo le varie esperienze, raccontiamo quest'ultime testimonianze di chi non ha subito la paralisi del sonno, ma ha visto un'altra persona sotto questo effetto. La prima è una donna e racconta di aver visto...
Non stiamo parlando di Andreotti, precisiamo in diretta.
La prima è una donna che racconta appunto di aver visto, entrando nella stanza in cui dormiva un'altra persona, un'ombra nera, che non è appunto Andreotti, che bloccava quest'ultima a letto. Dopo aver recitato una preghiera, l'ombra si è voltata verso la donna e poi è sparita attraverso la finestra. Il giorno dopo, ovviamente, la donna chiese alla vittima della paralisi cosa avesse la notte prima e questa le raccontò di non riuscire a respirare e di sentirsi immobilizzata da una persona vestita di nero. La seconda persona, invece, è un uomo che ci racconta che si trovava con la ex e questa, da sveglia, gli diceva di sentirsi bloccata da una presenza e che faceva fatica a respirare. Lui prese il rosario e recitò qualche preghiera, riuscendo a liberare la ragazza, ma sentendosi subito afferrare per le caviglie da delle mani molto forti. Continuò a recitare le preghiere e la sensazione fortunatamente scomparve. Abbiamo parlato di queste preghiere e abbiamo parlato dei famosi sbrebus, che sono appunto delle formule tipicamente sarde per scacciare San Muttadori.
Diamo anche due cenni sulla grammatica sarda, Giuli. Cioè, quindi per le parole plurali, diciamo, in sardo si mette l'articolo is, quindi in questo caso...
Isbrebu.
Esatto, brebus, isbrebus. Invece l'articolo singolare in sardo è spesso su, quindi su... su Muttadori, vabbè, quello o quello che è. Comunque, due note di grammatica ogni tanto ci stanno.
Esatto, bravo Luca. Allora, essendo appunto un incubo, è estremamente difficile cacciarlo via, ma lo si può fare attraverso delle parole da recitare, appunto isbrebus. In italiano significano parole, che consistono appunto in diverse parole magiche, scongiuri, preghiere, frasi capaci di guarire malattie o preservare gli uomini dai malefici e dai fastidi. Esiste la credenza che i brebus debbano essere tramandati da anziano a giovane. Chi cede la parola perde la facoltà terapeutica e miracolosa che passa così a colui che la riceve. Si narrava dell'esistenza di persone che possedevano anche 50 o 60 brebus. Un'altra regola relativa all'efficacia di queste parole sancisce che è assolutamente proibito ricevere un compenso di qualsiasi natura per l'esecuzione appunto di un brebu, perché ciò ne vanificherebbe gli effetti. Adesso ve ne citiamo alcuni da appunto recitare in caso di...
No, volevo dire, questa è una... Vabbè, era un intervento serio stavolta, Giulia. No, comunque, che questa vicenda di non accettare soldi da parte di guaritori della scena tradizionale sarda è diffusa per tutti i tipi di... appunto, tutte le tipologie di guaritrici, di guaritori, di... diciamo qualcosa collegato con l'aspetto magico presenti nelle leggende sarde. Infatti il fatto di non dover accettare proprio ricompense è tassativo ogni volta.
Bravo Luca, grazie per questa spiegazione. Allora, il brevibus che vi accenniamo adesso parla dell'invidia che fa appunto arrivare Samutadori. Ovviamente ve la dico in italiano perché in sardo non sarebbe il caso.
No, no, invece il pubblico richiede sardo e italiano. Magari leggila prima in italiano così la gente capisce, poi la leggiamo anche in sardo per far sentire le voci dalla Sardegna, dalla voce di Giulia, appunto. Sì, sì, ci sta. Il pubblico guarda, ora non sto a leggere le richieste, ma sono perché sono migliaia. Comunque adesso stanno chiedendo a gran voce la lettura in sardo.
Perfetto, dopo di questo Luca ovviamente sarà morto. Allora, recitiamo in italiano.
Meglio morto che addormentato, vista la puntata, quindi ci può anche stare, dai.
Ovviamente si scherza e si sdrammatizza, visto l'argomento alquanto delicato. La croce di San Valentino, dritta dritta come filo, come un filo dritta. Maledetto chi mi invidia, chi mi invidierà. Abbia scuro e male, scuro come in bocca, le orecchie come la toppa, orecchie come la polvere spagnola. Tutto esca fuori, fuorché l'evangelista, che stia nel mio cuscino, nel cuscino del letto, è buono San Lorenzo è buono perché fa il suono, che suona come il pollo, la mutadore lo trovino gonfio. Prima di recitarla in sardo, devo specificare che ovviamente in sardo la rima è baciata, in italiano ovviamente non rende, però adesso andremo un po' a vedere. Saruge santu Valentinu, eretta eretta che vilu, e che vilu eretta. Malapat chi è na moretat, chi è ma orettare. Iscuru apat e male, iscuru che in buca. Origas dei stupa in stupa, origas dei spagnola. Totu che è saforas. Francus evangelista, chi è mi stato incabita. Incabita e letu, bonu esti. Santu Laurentu, Santu Laurentu es bonu, chi fage su sonno, chi zona che pud samuntadore, la gaten abuvudu.
Beh, direi che ci stava anche la lettura in sardo. Grazie Giulia, adesso facciamo una doppia pausa musicale, ascoltiamo... ascoltiamo i 45 Grave, che sono un gruppo statunitense della scena death rock, formatosi nel 1979. La formazione originale si sciolse nel 1985, ma recentemente la cantante Dinah Kenser ha riunito la band. Il gruppo si forma a Los Angeles, in California, durante il movimento punk rock. Ascoltiamo Night of the Demons. E poi, dopo, ritornano ancora una volta i nostri amati Misfits, gruppo horror punk con Die Die My Darling. A dopo. E rieccoci, bentornati in diretta con RBN Cagliari. Allora, leggiamo anche i messaggi che nel frattempo sono arrivati, arrivano dal bot di Telegram, redazione RBN Bot, il modo per interagire con noi in diretta. Ciao, sono Pietro da Cireale, non riesco a dormire, ma è a Muttadori, è colui che è anche chiamato Momotti. Ciao Pietro, no, Momotti è un altro personaggio della tradizione sarda che però mi dice Giuli, ne parleremo tra poco, quindi sì, restate in attesa e se ne parlerà. Mi dicono anche che apprezzano la musica, quindi sì, ringraziamo anche qua Giuli che è la nostra punk girl di riferimento del quartiere. Di tutta la Sardegna, mi precisano dalla regia, dal Col Gobbo. Bene, dai, quindi ora possiamo riprendere la puntata della serie Contus Antigus su San Muttadori, dopo aver sentito prima la preghiera in sardo, la formula in sardo magica che ha letto Giuli.
Esatto, ho anticipato la cosa perché assieme a Subrebu si recitano generalmente anche due preghiere che appunto se non sortiscono alcun effetto si recita anche Subrebu, ma le preghiere magari le reciteremo più avanti. Arriviamo a, diciamo, la conclusione di questo essere malefico. Ovviamente molti sono gli scettici a questo genere di apparizione. Sono ovviamente da considerarsi semplicemente come normali incubi notturni o comunque suggestione. L'aspetto che si attribuisce a San Muttadori è infatti generalmente collegato alla morte, tranne per alcuni casi, e quindi ciò potrebbe semplicemente essere dovuto al timore di chi fa sogni riguardo a questo argomento. Una teoria legata allo stato di paralisi che si prova durante l'attacco dei San Muttadori riporta il passaggio tra la veglia e il sonno, o viceversa. In questa fase particolare il corpo si trova addormentato, mentre la mente risulta essere cosciente, quindi si ha appunto questa sensazione di paralisi. Questa, diciamo, è la spiegazione scientifica a San Muttadori. Poi ovviamente ognuno crede quello che vuole. Parliamo adesso di un altro essere malefico legato alla tradizione sarda, che non è Momotti,
ma è Giuliana.
Oltre ad essere io, che un po' malefica sono, non è vero. Però di Momotti ne parleremo tra poco, visto che ce l'hanno chiesto. Parliamo ora di Mashingana. Mashingana o Maskingana, che significa maestro degli inganni o ingannatore, è un personaggio leggendario del folklore sardo. Un folletto burlone che si prende gioco delle persone che dormono facendole risvegliare terrorizzate. Diciamo che il suo aspetto è quello di un diavolo silvestre, ma a volte assume le sembianze di un bambino che piange o quelle di un bel fanciullo che appare per un istante e scompare subito dopo. In verità non è altro che la spiegazione popolare ai fenomeni di illusione ottica e acustica di cui è ritenuto responsabile. In Sardegna agisce prevalentemente nel mondo agropastorale, rendendosi protagonista di innumerevoli storie, prendendo di mira generalmente contadini e pastori. Secondo la tradizione, ha la capacità di assumere qualsiasi sembianza, spesso, come già detto, quella di un bambino oppure anche di un animale. Altre volte però può manifestarsi anche solo con la voce. Su Mashingana compie anche azioni positive, non solo cattive ovviamente, talvolta dando avvertimenti utili agli esseri umani. A tal proposito vi raccontiamo una testimonianza. Si narra, anzi più che testimonianza è una leggenda, si narra che un pastore avesse sconfinato col suo gregge di pecore in un altro terreno non suo. Sedutesi all'ombra di una pianta di fico, udì dapprima un brusio e pian piano una voce ben distinta che lo avvisava di badare al gregge e di spostarlo, perché stava arrivando il padrone del terreno. Il pastore si alzò di scatto, cercando la persona che aveva parlato, e non vedendo nessuno, spaventato, si affrettò comunque a radunare il gregge e riportarlo nel suo appezzamento di terra. Sapeva ovviamente di aver appena avuto a che fare con Machine Gun, ma memore dei racconti appunto sentiti dal nonno, ne seguì comunque il consiglio. Infatti sulla via del rientro incrociò proprio il padrone del pascolo in cui aveva confinato il gregge. Passiamo ora a una curiosità legata a Machine Gun. Tale personaggio è conosciuto soprattutto nei paesi di Busaki e Pauli Latino, in provincia di Oristano, dove la sua maschera veniva e viene ancora utilizzata durante il carnevale. Su Machine Gun veste un'intera pelle di caprone o di montone e indossa cinturioni con appesi dei campanacci.
Poi di questo ne parleremo, tra l'altro, a piccola anticipazione, bene nelle prossime due puntate, che saranno appunto, dato anche l'avvicinarsi del periodo, incentrate totalmente sul carnevale sardo, quindi il carnevale tipico sardo con le classiche maschere che conosciamo tutti, che magari molti conoscono o comunque hanno visto almeno una volta, dai più famosi Mammutones alle varie maschere che sono le più famose, alle varie maschere dei vari paesi, che comunque ogni paese che ha una certa tradizione ha mantenuto la sua maschera, quindi fa il suo carnevale con i suoi rituali, che appunto analizzeremo bene nelle prossime due puntate. Ecco di nuovo la parola a Giulia.
Esatto, questa è una piccola anticipazione, visto che parliamo di Machine Gun. Appunto Machine Gun veste un'intera pelle di caprone o montone e indossa cinturioni con appesi dei campanacci. Ai piedi indossa sempre soscossinos e soscambales ed ha il viso rigorosamente tinto di nero. Sulla maschera di su Machine Gun aleggia una curiosa credenza. Il periodo carnevalesco era un tempo durante il quale ai giovani in età virile era consentito trasgredire alle regole del buon senso e del pudore. Corteggiamenti ed avventure pericolose a volte lasciavano strascichi di gravidanze non desiderate. Per evitare drammi e scandali e per il quieto vivere, la comunità trovò proprio in su Machine Gun il responsabile di queste malefatte. Altra curiosità: in un agriturismo del paese di Sadali si racconta sia presente uno di questi folletti.
Eh sì, e tu come lo sai, Giulia? Comunque la prossima volta andiamo quindi nel paese di Sadali a cercare il folletto. Comunque adesso facciamo un'altra doppia pausa musicale, ascoltiamo quindi, cambiando leggermente il genere musicale, ascoltiamo i Dropkick Murphys, gruppo Celtic Punk formato a Quincy, nei pressi di Boston, Massachusetts, USA, nel 1996. La loro musica risente delle influenze di gruppi come Stiff Little Fingers, The Pogs e CDC, ok, Pogs, CDC, The Clash e dei Swinging Gutters. Il nome Dropkick Murphys deriva da un centro di riabilitazione situato ad Acton, nel Massachusetts. Ascoltiamo adesso The Walking Dead e subito dopo passiamo a una canzone meno horror ma sempre punk con il gruppo degli Hymans, svedesi dell'84, poco conosciuti, che devono il nome al vero cognome di Joey Ramone, scusate, stavo pensando a Giulia che ha il nickname sui social, potrei trovarla così. Joey Ramone, ovvero Hymans. Ascoltiamo Rocker, a dopo. Just E rieccoci bentornati quindi su RBN Cagliari, in diretta dallo spazio non conforme di Via Cervi e dalla vostra radio, quindi colpevole, pericolosa e intransigente. Tanto quanto Giulia, che vi passo per continuare la puntata su Sammutadori.
Caro Luca, abbiamo già cambiato discorso. Dopo Sammutadori abbiamo parlato di Machine Gun, adesso parliamo di
Mommotti, come ci hanno chiesto appunto dal nostro pubblico sempre esigente e attento, che salutiamo.
Esatto. Iniziamo. Chi da bambino non ha mai sentito dire dal proprio genitore: se non fai da bravo chiamo Mommotti? Io sono la prima.
Qua in Sardegna capita, magari diciamo agli ascoltatori che non sono sardi, che non capita così spesso al di fuori della Sardegna, però comunque qua capita, sì, è vero, verissimo.
Qua capita molto spesso, soprattutto le vecchie generazioni, sì. Speriamo anche le nuove, che no. Continui la tradizione.
Vabbè, ma oddio, Giulia ormai è tipo bisnonna, io sono un po' più giovane, comunque anche io confermo, ma anche poi specialmente se non vivi in città ma vivi in un paese, comunque sì, tutti hanno sentito la minaccia da parte dei genitori di Mommotti, quindi andiamo a vedere un po' chi è insieme a Giulia.
Esatto, mi raccomando, gli antirazzisti cerchino di farsi un po' da parte, no, scherziamo. In realtà, scherziamo e non scherziamo, perché Mommotti in realtà è il personaggio associato all'uomo nero. Ovviamente tale figura è alquanto radicata in Sardegna, come abbiamo già detto, conosciuta anche col nome di Bobotti, Boboi o Momotti. La sua figura è simile appunto a quella del famoso uomo nero e il suo compito è quello di rapire i bambini cattivi e fastidiosi. Spesso è descritto come un omone grandissimo, col viso coperto e avvolto in un ampio mantello. Vaga di notte per la città o il paese, munito di un sacco di juta, pronto appunto a rapire i bambini più indisciplinati. Talvolta l'uomo nero è provvisto di una folta barba e di un grosso e minaccioso bastone nodoso. Gli occhi sono ben celati sotto un cappuccio nero. Il motivo? Uno sguardo terrificante in grado di pietrificare dalla paura gli sventurati che gli capitano sotto tiro. I bimbi più fantasiosi poi se lo immaginano già in agguato nella cameretta, nascosto nell'armadio o addirittura sotto il letto. Non mancano nei racconti i riferimenti anche a delle creature maligne, simili agli orchi e alle maschere, di cui potrebbe essere dotato. In alcune zone dell'isola, in particolare, la figura di Momotti è associata anche a quella del diavolo. Alcuni racconti lo descrivono come un fastidioso folletto che cattura i bambini in ritardo per il coprifuoco. E in questo periodo lo sappiamo bene cos'è il coprifuoco, purtroppo.
Nuova notizia, il governo Conte ha reclutato Momotti per girare per le strade dell'Italia adesso. Comunque, sì.
Ma Luca, governo Conte o ormai ex governo Conte, qua si apre tutto un discorso che vi lasceremo a qualche altra occasione. Come già detto, appunto, in alcuni racconti viene descritto come un fastidioso folletto che cattura i bambini in ritardo per il coprifuoco. Anche lui ha sulle spalle un sacco di tela ed è armato di un coltello con cui affetta i piccoli disobbedienti. Quindi anche questa è una figura abbastanza malefica. Parliamo delle origini di Momotti. Questa è una figura legata a doppio filo con i culti ancestrali dell'antico popolo sardo. Tenendo a mente gli antichi riti, la figura potrebbe essere riconducibile a Momotti, il dio della morte. Con questo, tra le altre cose, condivide l'ampio vestito di colore nero. Un'altra antica maschera con cui potrebbe condividere alcuni tratti è quella del Mammutones. Anche in questo caso si tratta di una figura dal passato ignoto, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Le spiegazioni per la nascita del Momotti, tuttavia, potrebbero essere molto più razionali. Come ben sappiamo, l'isola è stata teatro di accese guerre per la conquista del territorio e tra i vari dominatori troviamo naturalmente gli arabi, purtroppo. Durante l'influenza del popolo medio orientale, l'intera area del Campidano era solita essere sotto l'attacco di feroci pirati. Tra questi, si vocifera sempre, si distingueva tale Mohammed, noto per la sua crudeltà, depredava di notte i villaggi costieri, incutendo timore all'intera popolazione. Momotti, quindi, potrebbe dunque essere una storpiatura del nome del pirata arabo, un simbolo quindi del timore sardo verso i nuovi arrivati. Chissà.
Eh sì, Momotti Muhammad comunque può benissimo essere. Noi quindi continuiamo a leggere i messaggi che ci scrivono. Ci saluta dal bot, sempre redazione RBN Bot, ci saluta Davide, chiede, ma molti Baballotti sono parenti. Baballotti è un...
Baballotti si trasforma in Momotti, può essere.
Esatto. Baballotti è un termine sardo per indicare una sorta di scarafaggio, insomma. Quindi, prima di parlare del prossimo argomento, che è...
Sorcu, ovvero l'orco.
Sorcu, che non è l'inzio, non è una bestemmia, ma è appunto l'orco. Andiamo ad ascoltare un'altra canzone che sono i Barracudas, il gruppo dei Barracudas, I Can't Pretend. I Barracudas, il gruppo fondato da Jeremy Gluck, che fa la voce, Robin Wills, chitarra, e David Buckley al basso e Nick Turner alla batteria. Hanno raggiunto l'apice della notorietà nel 1980, quando il singolo Summer Fun raggiunse il 37esimo posto nella classifica di vendite del Regno Unito. Caratterizzati da un sound surf garage molto melodico, hanno sospeso la loro attività nel 1984 per poi riprenderla nel 1989. In occasione della registrazione del disco Wait for Everything, ecco I Can't Pretend. A tra poco. E rieccoci, bentornati quindi per la puntata su Samutadori, Momorti e tante altre creature della Sardegna, della tradizione sarda. E chi per parlare di queste creature orribili è meglio di Giuli? Ecco qua.
Ben ritrovati, ancora una volta mi ritrovo essere additata come creatura orribile. Chi non mi conosce si farà un'idea sbagliata o forse giusta, chi lo sa. Lasciamo il mistero. Allora, abbiamo parlato del famoso demone del sonno, Samutadori. Abbiamo parlato dell'uomo nero, Momotti. E Machine Gun, la maschera, che è anche una maschera del carnevale sardo. Adesso passiamo all'essere malefico tipico un po' di ogni zona d'Italia, l'orco, ovvero Sorcu in sardo. Come nelle migliori tradizioni fantastiche, anche in Sardegna non poteva di certo mancare l'orco. Questo abitava principalmente in nuraghi. Parliamo sempre di leggende, ovviamente. Ed infatti, molte sono le torri nuragiche che hanno come nome Sadome Sorcu. Questi venivano descritti come esseri di grande statura, molto robusti e con braccia lunghe e pelose. Ne avevano tutti paura, ma soprattutto i bambini, che in tempi ormai remoti, quando accudivano le greggi, perché ricordiamo che nei tempi passati, comunque sì, i bambini venivano presto messi a lavorare, perché c'era molta povertà, quindi parliamo appunto di bambini che accudivano le greggi. E appunto questi bambini ponevano addirittura dell'erba in mezzo ai campanacci per evitare qualsiasi rumore quando transitavano nei pressi delle imponenti strutture megalitiche. Il rumore poteva infatti far uscire massicci orchi all'aperto e, come ogni orco che si rispetti, erano ghiotti di carne umana. Ovviamente in Sardegna c'è una leggenda dedicata all'orco, infatti nel territorio di Urzulei si trova una grotta che tutti, dai più anziani ai più giovani, chiamano in dialetto Sarutte Sorcu, ovvero la grotta dell'orco. Dietro questa grotta misteriosa, dove oggi è quasi impossibile poter entrare, si cela appunto una leggenda oscura. Protagonista una famiglia particolare, un orco cieco e sua moglie, che abitavano in quell'antro. Prima però di raccontarvi di questa leggenda, facciamo un'altra breve pausa musicale per prepararvi psicologicamente.
Esatto. Ascoltiamo, quindi facciamo una breve pausa musicale, ascoltiamo un gruppo post-punk del 77, parliamo dei Joy Division, famosi anche per il loro leader Ian Curtis, suicidatosi nel 1980. Ascoltiamo la bellissima Disorder, a tra poco.
Spirit, but lose the feeling. I got the spirit.
Ed eccoci quindi tornati in diretta da RBN Cagliari. Siamo in conclusione della puntata, però non perdiamo altro tempo perché appunto è un bel discorso, quindi passo subito la parola a Giulia.
Esatto, stiamo parlando del famoso orco, che in Sardegna appunto si chiama Sorcu. Stiamo parlando di una leggenda appunto sarda relativa alla famiglia di un orco cieco e di sua moglie. Insieme alla strana famiglia viveva una fanciulla orfana, Marietta, accolta dalla moglie dell'orco e cresciuta come una figlia da quando era piccola. L'orco si nutriva solo di carne, perciò andava a caccia ogni mattina, catturando cinghiali e muffloni. Tutti i pastori erano attratti dal profumo della carne cucinata proveniente dalla grotta, ma decidevano di starne alla larga, convinti che, in mancanza di selvaggina, l'orco avrebbe ucciso e mangiato anche gli uomini. Un anno ci fu una grande siccità che portò gli animali a spostarsi in territori dove l'acqua invece abbondava. Per questo motivo, la famiglia dell'orco decise di spostarsi a Lovotai, dove abitava un loro amico, orco anche lui ovviamente, sperando di trovare più prede da cacciare. In caso contrario, il piano era quello di mangiare la figlia adottiva, Marietta. La fanciulla aveva sentito la famiglia pianificare la sua morte e, ovviamente spaventata, pensò alla fuga. Ma la paura purtroppo la bloccò. Non riuscì a trovare il coraggio di scappare perché, nonostante il padre fosse cieco, aveva un fiuto molto sviluppato e l'avrebbe trovata in ogni luogo. Allora Marietta entrò silenziosamente nella grotta, prese una scura e con tutta la sua forza colpì l'orco sulla testa, lasciandolo tramortito. La ragazza scappò dalla casa e camminò per ore e ore in cerca del paese di Televai, con i piedi insanguinati e gonfi. Ad un tratto incontrò nel suo cammino un'anziana signora e le raccontò tutta la sua storia. La sconosciuta la portò a casa sua, a casa di un suo amico di nome Brinzi, e insieme avvolsero nei piedi della ragazza delle peli di coniglio, così da confondere il fiuto dell'orco. Marietta, grazie al loro aiuto, riuscì a raggiungere Televai, dove trovò una zia che la tenne con sé. Diversa invece fu la fine di Brinzi. L'orco, grazie al suo fiuto, raggiunse la sua casa e, non trovando ovviamente la figlia adottiva Marietta, nonostante sentisse il suo odore, si avventò sul povero uomo, convinto che lo stesse ingannando. Trascinò il corpo sino ad una nurra e lo fece precipitare. Così scomparve il corpo del povero Brinzi, ma mai il suo ricordo, perché da quel tragico incidente la nurra prese nome di San Nurra e Brinzi.
Grazie Giulia per le storie sempre toccanti. Allora adesso facciamo un'ultima pausa musicale. Ascoltiamo gli Eight for Breakfast, due canzoni, Squadrismo Hardcore e Bastardo Vivisettore. A tra poco. We'll be right back.
fuciuli privati dalla terra dell'erenza, vengono spezzati, tortoci da violenza, durati dal malessere che trascorre nel tempo, vogliono il silenzio di un angolo d'inferno. Gabbie, eletto di sangue e dolore, ciò che chiami, ricercatore altro che tortura, capace di odiare chi dispensa le ossa, solo per essere fornito ciò che tracci per scienza.
10 dicembre, la scimmia aggrappata alle sbarre della gabbia emetteva ripetuti stridentissimi gridi, molto diversi da quelli normali, l'animale sembrava in preda a un grande terrore. 15 dicembre, aveva lo sguardo vitreo ed era del tutto indifferente al cibo, alla compagna di gabbia e all'osservatore, gemeva di continuo.
Disensione morte, e morte crudeltà, disensione morte, e morte crudeltà, disensione morte, e morte crudeltà, disensione morte, e morte crudeltà.
Ispirai a un cane la più intensa antiferria, infliggendogli tutti i tormenti possibili, e infine gli cavai gli occhi. Allora potevo avvicinarlo senza incutergli paura, e gli versai della cera negli orecchi, incapace di udirmi mi lasciò avvicinare, e potetti accarezzarlo, sembrava godere di queste mie carezze.
Disensione morte, e morte crudeltà, disensione morte, e morte crudeltà, disensione morte, e morte crudeltà, disensione morte, e morte crudeltà.
Settore, quando avrò messo le mie mani su di te, allora e solo allora capirai qualcosa in più sul dolore.
Rieccoci tornati in diretta da RBN Cagliari. Siamo qua in via Cervi, siamo in conclusione della puntata. Quindi io vi ripasso Giulia perché deve salutare tutti gli ascoltatori.
Grazie Luca, devo fare un saluto particolare. No, scherzo. Ovviamente ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ricordiamo che chi non fosse riuscito ad ascoltare la trasmissione in diretta può seguire il nostro podcast da domani, si spera, o da stasera. Ovviamente su www.radiobandieranera.org oppure sull'app di Casa Pound. E ancora una volta grazie davvero di averci seguito, ringrazio Luca, siamo la coppia di web DJ preferiti, migliori del mondo, ovviamente più punk soprattutto io. Ringrazio anche i ragazzi che ci stanno ascoltando in diretta dal nostro spazio non conforme di via Cervi. Un abbraccio, alla prossima puntata giovedì prossimo.
Esatto, prossima puntata, non lanciare il microfono Giulia che è maleducata, o voi non la conoscete, comunque prossima puntata sul carnevale, le prossime due puntate sul carnevale sardo, quindi tutte le maschere particolari, le leggende allegate, le origini, eccetera eccetera. Quindi ora vi lascio alla nostra sigla, Icnusa di Varunna. Grazie a tutti e ci sentiamo giovedì, ci ascoltiamo giovedì prossimo dalle 18:30 alle 20. Ciao.
Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni.
di torri annientate dal tempo e le bombe che guardano il mare, maschere di buio e sangue, scure più dei monti e più del carbone. Ipnosa di torri annientate dal tempo e le bombe, le bombe, le bombe, le bombe. Ipnosa verde di vita, rossa di sangue e bianca di sperma. Ipnosa terra lontana, maledetta. Ipnosa terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Ipnosa terra lontana, maledetta. Ipnosa, un mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Ipnosa, terra lontana, maledetta.